Esce il 25 settembre l'altra TAV, Terzo Valico, un'inchiesta giornalistica di Mauro Ravarino, che è collaboratore del Manifesto e dell'Inchiesta. Il libro indaga il progetto del Terzo Valico, ovvero la linea ferroviaria alta velocità, Tortona, Novi Ligure e Genova, a cui si oppone da molti anni una imponente mobilitazione popolare. Siamo in collegamento con Mauro, autore del libro. Ciao Mauro.
Ciao, ciao a tutti.
E prima di tutto, Mauro, ti chiedo di raccontarci cos'è il progetto Alta Velocità del Terzo Valico, ricostruendoci la storia di quest'opera.
Questa è una storia molto lunga, una storia semi sconosciuta alla maggioranza delle persone, è una storia che risale a almeno 24 anni fa e si tratta all'inizio della linea ferroviaria ad alta velocità tra Genova e Milano, che poi nel corso degli anni si è ridotta, si è accorciata di molto, è arrivata solo più a Rivalta Scrivia, da Genova a Rivalta Scrivia, che è un paese vicino a Novi e Tortona, seppure il costo si è lievitato tantissimo, di almeno 10 volte. Attualmente la linea, seppur non sia tutta finanziata, anzi sono finanziati 2,5 lotti, costerebbe 6,2 miliardi di euro. Le criticità sono molte, si parte soprattutto da una domanda che viene sempre elusa: serve davvero? È una domanda a cui le analisi di costi-benefici spesso mai serie non hanno mai risposto, anzi l'unica analisi di costi-benefici risale al 2003 e non è sicuramente attuale. E poi ci sono tantissime altre criticità che riguardano l'ambiente, l'impatto ambientale, l'amianto, che in questo momento sta rallentando l'opera, cioè l'amianto tra le rocce appenniniche tra il Piemonte e la Liguria, che sono dette rocce verdi, rocce serpentinitiche, che a scavarle è molto pericoloso. E poi c'è soprattutto il costo esorbitante per un'opera di questo genere, che è solo di 53 chilometri. Una delle domande invece più, delle richieste, il mantra insistente da parte dei sostenitori è il fatto che serva al porto di Genova. Porto di Genova che adesso ha migliorato la sua situazione, ma non necessita sicuramente di una linea di questo tipo, perché è già collegata da 5 valichi verso il Piemonte, che potrebbero essere ammodernati. L'opera adesso è stata inserita nel corridoio Reno-Alpi, quello che poi dovrebbe andare a Rotterdam, ed è un'opera con tutte le sue contraddizioni e anche una mobilitazione ampia da parte di quattro valli che ha molte similitudini rispetto alla lotta della Torino-Lione, che però non ha la stessa eco mediatica.
Quali sono le criticità e i pericoli connessi alla costruzione di quest'opera? Tu appunto hai accennato alla mobilitazione e infatti sono presenti già da molti anni i comitati che appunto stanno denunciando quelli che potrebbero essere i danni enormi al territorio.
Sono diversi i danni. Allora, la mobilitazione si divide, la storia della mobilitazione contro il Terzo Valico si divide in due fasi. Una prima di carattere più ambientalista, di informazione, che corre per tutti gli anni 90 e la metà dello scorso decennio, e poi invece c'è una mobilitazione più popolare e di piazza che inizia più o meno nel 2006 e si radica soprattutto nel 2012, che sono gli anni in cui viene finanziata l'opera finalmente, viene finanziata e iniziano gli espropri della battaglia, la battaglia che si basa su molte istanze, quella democratica, ovvero di non essere coinvolti, quella rispetto all'ambiente, alla salute, cioè il fatto che, come dicevo prima, ci sia l'amianto nelle rocce e che vada, e poi c'è un secondo problema, che vada a intaccare molte delle falde acquifere, sia nella zona di Arquata Scrivia, che è un po' la capitale della protesta, sia a Novi Ligure, che è una delle parti finali del tracciato.
Tu nel tuo libro raccogli una serie di testimonianze, parte di persone del territorio. Ci puoi raccontare alcune di queste testimonianze e un po' di quello che vogliono denunciare, di quello che emerge?
Sì, raccolgo molte testimonianze che sono varie tra di loro, che passano dal pensionato alla maestra, all'attivista, al militante più classico, anche a molti degli indagati. Diciamo che la repressione di carattere giudiziario e di ordine pubblico è inferiore rispetto alla Val di Susa, anche perché non c'è stata una conflittualità simile a quella che c'è stata in Val di Susa. Comunque gli indagati sono molte per azioni di resistenza, soprattutto nelle giornate contro gli espropri. Il quadro che, infatti, il libro si divide in due parti, una parte più inchiestistica e storica e una parte più di racconto di queste quattro valli. L'essere quattro valli forse è anche una dei motivi per cui è considerata una storia un po' più periferica, perché si perde forse in quattro valli che sono al confine tra il Piemonte e la Liguria, e si parte dall'intervista di un ex maestra e si arriva all'intervista di un ingegnere che per nulla politicizzato incomincia invece a studiare i problemi dell'amianto nella zona, che non vengono considerati per molti anni da coloro che invece progettano e realizzano quest'opera.
E anche la storia di persone che di una partecipazione popolare, di una volontà,
certo,
di mettersi in gioco e di decidere del proprio territorio.
Certo, perché diciamo uno degli elementi fondamentali di questa storia è il senso di comunità, che viene in qualche modo ritrovato da persone che non si conoscevano, persone eterogenee che decidono di essere cittadinanza attiva, decidono di impegnarsi per il proprio territorio, che non vuol dire isolarsi nel proprio giardino, ma incominciare a battersi per il proprio territorio significa battersi anche per un futuro che sia diverso, in qualche modo sostenibile e alternativo all'idea di sviluppo anacronistica attuale. Quindi ci sono molte storie all'interno, c'è la storia di Claudio, che è uno degli attuali leader, che è un militante di lungo corso, ma ci sono storie invece di persone che per la prima volta si sono trovate in una manifestazione di piazza a costruire cordoni, a bloccare gli espropri, ed è una storia di comunità, perché anche nelle cose più piccole molti mi raccontano che è cambiata la loro vita, per quanto ci sia la preoccupazione per questa opera, anche in positivo, perché hanno incominciato a vivere insieme, in condivisione. Molti mi raccontano quanto può essere anche significativo una piccola cosa come preparare la farinata per altre persone durante i presidi. Nel senso, si è scoperta una vita di comunità che non c'era, dovuta alla protesta contro un'opera considerata impattante, invadente e inutile soprattutto.
Ma di fronte a questo movimento popolare, qual è la posizione politica assunta da amministratori e da vari enti locali come la provincia?
Sì, non solo la provincia. Allora, la situazione è il fatto che rispetto alla Val di Susa, se vogliamo sempre far paragoni, non esiste un vero e proprio movimento sindaci che si oppongono all'opera, nel senso le istituzioni non sono presenti nella lotta contro, tranne alcuni casi come Arquata Scrivia, tranne pochissimi casi non è presente nella lotta contro il Terzo Valico. La posizione delle istituzioni si è adeguata alla posizione mainstream, quindi acriticamente favorevole all'opera, per quanto dalla parte alessandrina adesso ci sia più silenzio che propaganda nei confronti dell'opera, che rimane invece ancora forte soprattutto a Genova per le continue richieste, spesso non basate da dati fattuali o da previsioni reali, del porto di Genova, che avrebbe questa estrema esigenza di avere una galleria di 37 km, un tracciato di 57 km che di alta velocità ne avrebbe un percorso solo fino a Tortona. Questo è il problema, perché teoricamente se uno non conosce questa storia la traiettoria tra nord e sud è sicuramente più battuta per le merci rispetto all'est-ovest, però il paradosso di questa storia è che il tratto di alta velocità finirebbe a Rivalta Scrivia, dove tra l'altro c'è l'interporto, la zona logistica della famiglia Gavio, che è una degli sponsor dell'opera, e poi da lì a Milano, dove doveva essere, la tratta sarebbe di nuovo classica, normale, non ad alta velocità. Quindi ci sono tantissime incongruenze, anche progettuali. Questo racconta anche perché quest'opera è stata bocciata molte volte, fino a quando non si è arrivati alla legge obiettivo, legge considerata criminogena da Raffaele Cantone successivamente, è la legge che in qualche modo toglie i vincoli di controllo e di valutazione di impatti ambientali rispetto alle opere, la legge del 2001 del governo Berlusconi, che in qualche modo porta avanti opere che iniziano senza mai sapere se verranno completate, e tante di quelle opere che vengono considerate strategiche poi non hanno questa reale utilità, perché nascono e affondano le radici in quegli anni di transizione della prima e la seconda repubblica, in cui esiste attorno al progetto di velocità una grossa spartizione da parte delle famiglie industriali italiane. Nel 1991 parte il progetto dell'alta velocità, quella che riguarda tutte le linee dell'alta velocità italiana, a cui si aggrega per ultima la linea Milano-Genova, perché Ferruzzi, Enimont e i Ligresti erano rimasti fuori dalla suddivisione a tavolino delle varie linee. Un progetto che dovrebbe essere sostenuto dai privati, ma i privati alla fine, già alla fine degli anni 90, non sono mai pervenuti. Per quanto riguarda il terzo valico, viene completamente o sarà completamente finanziato dal pubblico, quindi dallo Stato italiano, senza nessuna risorsa europea, come invece potrebbe essere per la Torino-Lione.
Ma a proposito di legge obiettivo, il general contractor che si occuperà dei lavori del terzo valico, il COCIV.
Il COCIV, sì.
Ma il COCIV da chi è composto?
Il COCIV è per la maggioranza composto da Impregilo, che attualmente è di Salini, costruttore romano, che da anni ha preso la maggioranza, che prima era detenuta invece dalla famiglia Gavio, la famiglia che è del Tortonese, di Castelnuovo Scrivia, che quindi uno dei potentati economici e industriali della zona, ha costruito molte delle autostrade, una famiglia comunque molto influente, perché anche in politica, diciamo, la rappresentanza politica della famiglia Gavio è stata in qualche modo sostenuta da Palenzona, che è stato sindaco di Tortona e anche presidente della provincia, e attualmente il vice presidente di Unicredit, quindi un personaggio molto potente, che si è ultimamente un po' più defilato rispetto a quest'opera, che diciamo viene sponsorizzata ancora molto dalla famiglia Salini, costruttori romani che adesso detengono la maggioranza di Impregilo. I Ligresti non ci sono più, anche perché in questo momento sono impegnati in altre cose, indagini giudiziarie varie. Una delle storie particolari del COCIV, in questo libro che viene raccontata, che a un certo punto il COCIV intende costruire il suo quartier generale, il COCIV general contractor, colui che dovrebbe realizzare l'opera, senza che ci sia nessuna gara d'appalto che gli assegni l'opera, quindi come racconta il sistema in calza, gli appalti sono stati pilotati. Il COCIV voleva costruire il suo quartier generale in una scuola elementare non dismessa, una scuola elementare con i bambini ancora dentro, accanto a Trasta, cioè a Genova, e succede che in un periodo, mi sembra il 2012, c'è un tentativo preannunciare uno sgombro della scuola per mettere gli uffici del general contractor. Succede che genitori e insegnanti scoprono questa cosa e inizia anche una mobilitazione. Diciamo che una delle tante mobilitazioni che è nata è quella proprio dei genitori e degli insegnanti della scuola elementare Sanguinetti di Genova a Trasta, che difendono, che hanno difeso la loro scuola, perché poi fortunatamente il quartier generale non è stato costruito in questa scuola che era frequentata, e tra l'altro era uno dei pochi spazi verdi di quella zona, la Bassa Valpolcevera, che è una delle zone più impattate industriali di Genova, da dove dovrebbe partire il Terzo Valico.
E adesso com'è la situazione attuale? Allora, a che punto sono arrivati i lavori?
Allora, i lavori attualmente continuano, quelli del primo lotto, quelli propedeutici all'opera, strade, e attualmente ci sono i lavori delle varie gallerie di servizio, tipo quella di voltaggio, la famosa finestra Lemme, che fu chiusa nel 98 perché scavata illegalmente, e là in mezzo a questo fatto c'era già Incalza e anche il senatore Luigi Grillo, democristiano, e poi berlesconiano, che è uno dei grandi sponsor dell'opera. E poi anche nella zona del genovese continuano i lavori, che in questa fase di gallerie di servizio, che in questa fase sono rallentati dal fatto che i rischi amianto sono ben più alti del previsto, molto più alti del previsto, cosa che era già stata annunciata dai notav Terzo Valico, che da anni si battono per denunciare i rischi di amianto in questa zona tra Liguria e Piemonte, rischi per cui c'è una coscienza anche ampia, perché non tanti chilometri più a nord esiste Casale Monferrato, che di amianto ha fatto le spese per molti anni, perché ricordiamo, Casale Monferrato è stata sede dell'Eternit, e per l'Eternit in un comune di 35.000 abitanti sono già morte almeno 2.000 persone, che non sono più lavoratori, per la maggior parte adesso sono cittadini che non avevano mai messo piede nella fabbrica. Quindi con l'amianto non si deve e non si può scherzare.
Grazie mille, Mauro.
Grazie a voi.
A risentirci.
A risentirci.